Cari amici, vediamo ora come fare discernimento e qual è la condotta da tenere. La prima reazione non deve essere quella di bloccare, ma di discernere la causa delle manifestazioni. Chiedi allo Spirito Santo di illuminarti. È una reazione psicosomatica a seguito del contatto con la presenza di Dio? È una dimostrazione carnale? È una manifestazione diabolica? A seconda della causa, la nostra reazione di preghiera sarà diversa. Se la causa è demoniaca, lega i demoni silenziosamente ma muovendo le labbra. Ricordati che i demoni non leggono i tuoi pensieri. Devi però materializzare il comandamento, ma non è necessario che esso sia udibile poiché non hanno timpani. Se la causa è carnale, chiedi alla persona di fare lo sforzo di controllarsi e di tenere gli occhi fissi su Dio. Se la causa invece è una reazione umana e psicosomatica influenzata dall'intensità della presenza di Dio, non bloccarla. Lascia che la persona viva ciò che deve vivere. Lascia che Dio lavori in lei e la trasformi. Nel corso di un ministero di cui sei responsabile, accompagna ciò che la persona vive. La tua attenzione non deve essere incentrata sulla manifestazione, ma sulla persona e su ciò che essa vive interiormente. Se queste manifestazioni, spesso piacevoli, occupano molto spazio, puoi dover ricordare al richiedente di tenere gli occhi fissi su Dio e non su ciò che vive. In altre parole, di tenere gli occhi sullo sposo dai doni e non sui doni dello sposo. Fate molta attenzione però. La discrezione deve essere obbligatoria. Le foto sono vietate. Non vogliamo nessuna intrusione nella vita privata della persona e nessun giudizio. Allontanare dalla persona qualsiasi spettatore e qualsiasi professionista in psicologia che pretenda di analizzare secondo i suoi criteri psicologici. Le indicazioni che daremo ora sono generali. Esse danno delle tracce per il discernimento. Non possiamo essere in nessun modo esaustivi. Le persone sono diverse le une dalle altre, le loro storie di vita ancora di più. Trarrai maggiori lumi nel chiedere alla persona che cosa sta vivendo. Forniremo anche alcuni esempi solo a titolo indicativo e non normativo. Primo, calore, freschezza, tremori, eccetera. Poiché il corpo reagisce al tatto, spesso c'è calore, ma non per questo c'è guarigione. Alcuni, ad esempio l'orante o il richiedente, avvertono un raffreddamento piuttosto che il calore. Altri percepiscono una piccola corrente elettrica. Quando è presente uno spirito maligno, la stanza può sembrare fredda. Alcuni percepiscono la presenza di spiriti malvagi qui o là, presenti nella stanza. Altri ancora non riconoscono gli spiriti, però hanno comunque l'autorità per scacciarli. Di solito il tremore, soprattutto quello delle mani, resta leggero. Esso è accompagnato da una gioia tranquilla e pacifica, annunciando una probabile visitazione dello Spirito Santo in vista di un rinnovamento o di una guarigione. Ma a volte può essere violento, segnalando forse un confronto tra lo Spirito Santo e uno spirito cattivo, oppure scoprendo una colpa grave senza pentimento. Il fenomeno di irrigidimento, invece, è spesso attribuito al conflitto tra lo Spirito Santo e i peccati personali o altre barriere. Questi incontri brutali con la presenza dello Spirito Santo diminuiscono col tempo in funzione della diminuzione della resistenza nella persona e dell'aumento della sua gioia che può arrivare fino all'estasi. Così le manifestazioni diventano meno spettacolari. Nella Bibbia ci sono molti esempi di persone che tremano e si agitano per timore di Dio davanti alla sua santità e maestà. Per esempio in Esodo 19:16 dice: «Nell'accampamento il popolo tremava». Nel Salmo 119 e 120 dice: «Tu fai fremere di spavento la mia carne». In Geremia 23, versetto 9 dice: «Mi si spezza il cuore nel petto, tremano tutte le mie ossa, sono come un ubriaco e come uno inebetito dal vino a causa del Signore e delle sue sante parole. In Matteo 28,4 dice: «Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte». In Atti 7,32: «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». Tutto tremante, Mosè non osava guardare. Sempre in Atti capitolo 16, versetto 29 dice: «Il carceriere, tutto tremante, si gettò ai loro piedi di Paolo e Sila», mentre invece Filippesi 2,12 dice: «Datevi da fare per la vostra salvezza con umiltà e trepidazione». Vediamo adesso il brivido sottile trovato nella biografia di San Giovanni di Kronstadt. Durante la preghiera, durante la lettura della parola di Dio, di un buon libro o durante una conversazione spirituale, a volte ci sentiamo attraversati da un sottile brivido come l'elettricità. È il Signore che ci visita. Lo testimonio con la mia esperienza. Quando preghiamo ardentemente, siamo a volte bloccati dallo Spirito Santo. Percepiamo la sua voce e notiamo come egli penetri direttamente nel cuore attraverso il corpo, come egli agisca in modo fulminante, più veloce del fulmine. Poi, all'improvviso, tutto diventa sorprendentemente facile. Uno slancio di pentimento, di emozione, di pace e di gioia ci visita. Lo Spirito Santo penetra tutto il nostro corpo e fa risplendere in esso la sua luce. 2. Riposo nello Spirito Santo. Nella Bibbia ci sono racconti e fatti storici di persone che riposano nello Spirito. Vediamo per esempio Adamo in Genesi 2,21, dove dice: «Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò». In Abramo invece, in Genesi 15,12, «un torpore cadde su Abram, ed ecco un oscuro terrore lo assalì». Mentre invece in Daniele 8,18: «Daniele, mentre egli, l'angelo, parlava con me, caddi svenuto con la faccia a terra. Prima dell'apparizione, mentre mi sentivo senza forze, il mio colorito si fece smorto e mi vennero meno le forze. Caddi stordito con la faccia a terra». Daniele 10,8-9. Per esempio in Paolo, in Atti 9,3-4: «All'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Mentre in Giovanni 18,6: «I soldati, appena Gesù disse "Sono io", quelli fecero un passo indietro e caddero per terra». Ricordate che l'espressione di Gesù quando dice "Sono io" non è altro che il nome di Dio che Dio ha rivelato a Mosè sul monte Sinai, dove dice "Io sono". I guardiani della tomba. Le guardie ebbero tanta paura di lui che cominciarono a tremare e rimasero come morte, in Matteo 28,4. Nell'Apocalisse 1, versetto 17, Giovanni sull'isola di Patmos dice: «Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto». Padre Ovila Melanson scrive: «Il riposo nello spirito ha le stesse caratteristiche del rapimento. Il rapimento è un'estasi improvvisa e violenta». Poi aggiunge: «Le persone che godono del riposo nello spirito non possono spiegare ciò che hanno provato durante questi momenti di grazia». Santa Teresa d'Avila scriverà a questo proposito: «Chiedete loro quello che provano ed è loro assolutamente impossibile dirlo. Non hanno saputo né potuto capire nulla del modo in cui l'amore agì in quell'occasione». La santa dirà ancora che farlo comprendere completamente è una cosa impossibile. Padre Melanson afferma che l'estasi è una grazia di luce e di amore infusa nell'intelligenza e nella volontà. Le normali operazioni delle facoltà sono sospese, perché queste facoltà sono diventate incapaci di sopportare una grazia così intensa. Aggiungiamo che l'estasi è normale nella vita cristiana in quanto costituisce una tappa della vita spirituale. Nell'estasi ci sono tre gradi. Primo, l'estasi semplice, cioè quando si produce lentamente o se essa non è forte. Secondo, il rapimento, quando l'estasi è improvvisa e violenta. Terzo, il volo dello spirito, quando, come dice Santa Teresa d'Avila, avviene in modo tale che lo spirito sembra veramente uscire dal corpo. In una visita di estasi semplice, l'essere umano può quasi sempre resistere all'attrazione divina, anche se con dolore e sforzo violento, ma durante il rapimento non si può quasi mai resistere. Si tratta di un assorbimento delle facoltà in Dio. Le nostre facoltà umane svaniscono davanti alla potenza, alla grandezza e alla santità di Dio. Esse sono sequestrate da Lui. Questa grazia fa parte delle grazie passive, cioè per iniziativa di Dio. Spesso l'energia fisica svanisce e, non avendo più forza, la persona cade a terra. Può esserci una sensazione di pesantezza, anche stando seduto, che impedisce di muovere le braccia o le gambe, oppure di assenza di gravità, di una grande leggerezza del corpo. Alcuni possono vivere un raccoglimento di una profondità equivalente pur restando in piedi. Ci sono diversi livelli di sequestro delle facoltà da parte di Dio. Coloro che vivono un riposo nello spirito sono generalmente consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Sono calmi e indifferenti al loro stato. Spesso assaporano la bellezza della presenza di Dio. Spesso non provano alcun effetto, buono o cattivo, quando si rialzano. Può succedere che alcuni riposino nello spirito più a lungo, da 12 a 48 ore, il che genera in loro cambiamenti morali o apostolici molto profondi. Quando vedi qualcuno barcollare e che rischia di cadere, invitalo a sedersi, la sicurezza è d'obbligo. Cadere di per sé non ha valore se non è accompagnato da una più profonda comprensione della grazia e della santità di Dio. Tutto richiede un serio discernimento. Infatti, San Tommaso d'Aquino ci ricorda che tali manifestazioni possono avere diverse origini in questi termini. L'anima umana può essere rapita. Quando l'uomo viene astratto dai sensi, si dice che viene rapito. Ora, questa astrazione può derivare da tre cause diverse. Primo, da una causa fisiologica, come è evidente in quelli che subiscono l'alienazione per qualche malattia. Secondo, dalla potenza dei demoni, come è evidente negli ossessi. Terzo, dalla virtù di Dio. Ed è questo il rapimento di cui ora parliamo, cioè l'elevazione di un uomo prodotta dallo Spirito di Dio a cose soprannaturali con astrazione dei sensi. Uno dei frutti del riposo nello Spirito, come per la benedizione, è la fecondità. Terzo, le urla. Hanno tre cause principali: la liberazione dai dolori repressi del passato, l'espulsione degli spiriti maligni, oppure buffonate del maligno in una persona sotto il suo controllo. Quarto, l'ubriachezza spirituale. A Pentecoste gli apostoli ne hanno fatto l'esperienza. La gente diceva: «Si sono ubriacati di vino dolce». Pietro rispose: «Questi uomini non sono ubriachi. Accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito», in Atti 13:17. Padre Melanson ha pubblicato un libretto di 25 pagine su l'ebbrezza spirituale e il rinnovamento carismatico. Una persona si mette a ridere quando lo Spirito Santo la visita. La santa risata, l'ilarità spirituale, l'ebbrezza spirituale sono i diversi nomi dati dalla spiritualità cattolica per designare questo fenomeno mistico particolare. Padre Melanson cita numerosi esempi e scritti dei santi, dei padri della Chiesa, dei dottori mistici su questo argomento, come per esempio Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, Cirillo di Gerusalemme, Giovanni Crisostomo, Bernardo di Chiaravalle, Gregorio di Nissa, Ambrogio, Caterina da Siena, eccetera. Il beato Jan van Ruysbroeck, vissuto nel XIII-XIV secolo, spiega: «Questa ebbrezza porta a gesti insoliti e vari. Gli uni, nell'abbondanza della loro felicità, si sfogano in lode e cantici rivolti a Dio. Altri invece versano lacrime di gioia. Alcuni sentono nelle loro membra un bisogno impaziente di movimento. Non possono restare al loro posto. Devono correre, saltare, muovere i piedi, battere le mani vigorosamente. Altri invece testimoniano la loro gioia con forti grida. Infine, alcuni hanno i loro sensi talmente sequestrati che tacciano e, per così dire, si liquefanno. A proposito dell'ebbrezza spirituale, Santa Teresa d'Avila scrive: «L'anima allora assomiglia ad una persona che ha bevuto con eccesso, senza tuttavia aver perso i sensi, oppure ad una persona malinconica che, non avendo completamente perso il giudizio, persegue sempre l'idea che si è messa nella sua immaginazione e da cui non la si può far uscire. Inondata da una simile gioia, l'anima vive in un tale oblio di sé e di tutte le cose del mondo, che non sogna e non riesce a parlare altro di ciò che scaturisce da questa gioia, cioè la lode di Dio». La santa dice anche: «Quando l'anima è in questa gioia, è così inebriata e assorbita che sembra non essere più se stessa. È una sorta di ebbrezza divina. Non sa cosa vuole, cosa dice o cosa chiede. Infine, non sa più che cosa è diventata. Tuttavia, se è fuori di sé, non lo è fino al punto che non capisce nulla di ciò che le sta succedendo». Santa Teresa d'Avila rassicura coloro che godono dell'ebbrezza spirituale dicendo: «Una tale gioia, che parte dal profondo dell'anima, che è accompagnata da tanta pace e che aspira solo a glorificare Dio, non può venire dal demonio». Vediamo adesso qual è la sua intensità, l'intensità dell'ubriachezza spirituale. Padre Melanson ha scritto: «Gesù inondava a volte l'anima di San Filippo Neri di consolazioni così abbondanti che il nostro santo doveva pregare il Signore di diminuire gli slanci d'amore che il suo cuore non poteva più sopportare e gridava tra le lacrime: "Basta, Signore, basta!". A proposito di San Francesco Saverio, padre Melanson riferisce: «Questo santo riceveva a volte una tale abbondanza di consolazioni celesti che, non potendo più sopportarle, doveva aprire il suo abito con entrambe le mani come per dare aria al suo petto e diceva: "Basta, Signore, è sufficiente, risparmiate il mio povero cuore, non posso sopportare di più". Di solito questo stato di ebbrezza spirituale è associato ad una rinnovata fedeltà al Signore. Le persone sembrano ubriache, intossicate, possono barcollare, possono essere euforiche a causa di una presa di coscienza di una grazia di Dio, per esempio la gioia della salvezza o lo stupore della meraviglia davanti al suo perdono. A volte non riescono ad alzarsi, hanno bisogno di aiuto per camminare, mancano di coordinamento, inciampano goffamente e non riescono ad articolare le parole. San Paolo sembra alludervi quando scrive: «Non ubriacatevi di vino, siate invece ricolmi dello Spirito» in Efesini 5,18. L'esempio biblico più sorprendente avviene il giorno di Pentecoste, dove in Atti 2,13-15 dice: «Altri invece li deridevano e dicevano: "Si sono ubriacati di vino dolce", mentre invece Pietro rispondeva: "Questi uomini non sono ubriachi come voi supponete". Vediamo adesso la santa risata. A volte la gente si mette a ridere, a farsi prendere da una risata folle, senza motivo apparente, e continua per un lungo tempo, da 30 minuti ad alcune ore, a volte anche per giorni. Henri dice che una volta gli è successo che una ragazza di 13 anni, mentre erano in redazione davanti al Santissimo Sacramento esposto, questa ragazza ha cominciato a ridere e non si fermava più. Patrick Dixon, un medico in Gran Bretagna, ha un approccio medico a questi fenomeni. A proposito della risata, dopo aver esaminato più di 200 ricerche mediche su questo argomento, riferisce che la comunità medica vede nella risata come un potente mezzo per ridurre lo stress e le tensioni interne. Procura benessere e contentezza. Aumenta anche la vigilanza e permette di relativizzare i problemi e le difficoltà della vita. La risata tocca il corpo in profondità, influenza i livelli di diversi ormoni dello stress come il cortisolo, la dopamina, l'adrenalina e gli ormoni della crescita, impedendogli di farci del male. La risata è quasi sempre qualcosa di benefico e positivo. e poi conclude la sua analisi chiedendo: «E perché il Signore non vorrebbe vedere i suoi figli ridere?» Poi abbiamo il dono delle lacrime. I singhiozzi arrivano allo stesso modo delle risate. Conosco un sacerdote che, dopo la sua conversione, ha pianto per un anno intero mentre celebrava le sue messe. Padre Melanson scrive: «Nel solo nome di Gesù, Sant'Ignazio di Loyola e Santa Teresa d'Avila, giunte all'orazione di unione, si trovavano inondate di lacrime. Sant'Ignazio aveva il dono delle lacrime». Di solito la risata e il pianto indicano un bisogno di guarigione interiore. Sara, la sterile alla nascita di Isacco, dice: «Dio mi ha dato la gioia di ridere. Chiunque verrà a saperlo riderà con me», in Genesi 21:6. Poi abbiamo la pesantezza. Anche Agnese, la giovane sorella di Santa Chiara, ha voluto consacrarsi a Dio in una vita monastica. La sua famiglia non era d'accordo e voleva riportarla indietro con la forza, ma gli uomini non riuscirono nemmeno a farla muovere di un metro. Agnese era diventata pesante come la pietra. Sesto, le distorsioni e le esercitazioni del corpo. Questi fenomeni sono spesso legati alla presenza di Satana davanti alla potenza di Dio. Ecco alcuni esempi. In Marco 1:25-26 dice: «Taci ed esci da quest'uomo». Allora lo spirito maligno scosse con violenza quell'uomo, poi, urlando, uscì da lui. Tutti i presenti rimasero sbalorditi. Sempre in Marco, al capitolo 9, versetto 25-26, dice: «Spirito muto e sordo, io te lo ordino, esci da lui e non vi rientrare più». E gridando e scuotendo, il fanciullo fortemente se ne uscì. In Luca 8:28 dice: «Quando vide Gesù, gli si gettò ai piedi urlando e disse a gran voce». Matteo 28:4: «Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte». Appaiono in diverse forme, con salti sul posto, contrazioni delle braccia e delle mani, contorsioni del viso, irrigidimento del corpo, eccetera. Santi Delgarda di Bingen parla delle convulsioni allo stomaco che ha avuto durante una visione nel 1167. Finalmente, nel tempo che seguì, ebbi una meravigliosa e mistica visione al punto che avevo dei crampi nello stomaco e che il potere corporeo delle mie sensazioni era abolito perché il mio modo di conoscenza abituale si era trasmutato in un altro modo, come se non conoscessi più me stessa. E, venendo dall'ispirazione divina, per così dire, ecco che delle deliziose gocce di pioggia si riversarono a cascata sulla conoscenza della mia anima, al modo in cui lo Spirito Santo riempiva Giovanni l'Evangelista quando beveva al seno di Gesù il latte di una rivelazione indicibilmente profonda. Reazioni di agitazione sotto l'azione dello Spirito Santo sono spesso il segno di un conflitto di fronte a una particolare debolezza o la reazione della carne stessa che rifiuta la presenza dello Spirito Santo. Per esempio, sotto l'unzione dello Spirito Santo c'era un uomo che si agitava come nelle arti marziali. Interrogato, ha spiegato che era un seguace di arti marziali, guardava tutti i film di questa disciplina e la praticava. Alla venuta dello Spirito Santo, il suo corpo, che nel frattempo aveva accumulato queste energie occulte, reagiva scaricando le forze di cui si era caricato. Movimenti convulsivi e violenti, soprattutto se accompagnati da fischi, indicano invece la presenza di spiriti maligni. Settimo, i formicolii sono spesso dovuti a forze occulte, anche sensazioni di bruciore possono esserlo. È necessario fare un'indagine presso la persona se avesse praticato delle forze occulte oppure se per caso le avesse ricevute come un'eredità familiare da un parente o un nonno veggente, un guaritore o altro, per poi proporle un ministero di liberazione. Più raramente i formicolii possono anche essere la manifestazione di una violenza ricevuta che il corpo ha immagazzinato e che viene liberata dal corpo per azione dello Spirito Santo. 8. La lode esuberante e prolungata. In certi casi le persone iniziano a lodare Dio e non riescono a fermarsi, anche per ore. Spesso questa esperienza coincide con il ricevere il carisma della preghiera in lingue. Vengono quindi prese abitudini di preghiera migliori. La lode esuberante e prolungata è segno di un'unzione dello Spirito Santo. Non è forse ciò che ha vissuto Maria con il Magnificat in Luca 1:46-55 e Zaccaria con il suo cantico in Luca 1:67-79? Che dire allora del paralitico guarito al quale Gesù aveva perdonato i peccati in Luca 5:25-26, dove dice: andò a casa sua glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio. Pieni di timore dicevano: oggi abbiamo visto cose prodigiose. Scrive Sant'Angela da Foligno: non potevo infatti trattenere l'esplosione di quella gioia eccessiva che il solo nome di Dio faceva nascere nella mia anima. A volte lo Spirito Santo guarisce senza che la persona se ne renda conto. Ma perché stupirsi quando il richiedente è guarito da una profonda ferita interiore, perdonato da una colpa grave o liberato da un ricordo doloroso, manifesta una reazione emotiva o fisica? L'incontro con il Dio Onnipotente porta a cambiamenti profondi e fondamentali nella vita della persona. Cosa c'è di strano se lei reagisce fisicamente? Notiamo che spesso questi fenomeni accompagnano profonde guarigioni e risvegli spirituali. 9. La levitazione è molto rara. Essa può avere due cause: demoniaca, e questa può accadere durante i ministeri di liberazione, oppure divina, e questa è una grazia mistica. Dio attira a sé la persona per una particolare comunione con essa. Diversi santi e non l'hanno vissuta, ad esempio Teresa d'Avila, San Filippo Neri, la beata Elisabetta Canori Mora, San Giuseppe da Copertino, eccetera. 10. I fenomeni quasi impercettibili. Spesso lo Spirito Santo viene sulle persone senza che queste se ne accorgano. Tremori leggeri, battito delle palpebre, respirazione profonda, sudore superficiale simile a quello che proviene da un nervosismo minore o da troppa caffeina. A volte il richiedente percepisce un peso sul petto o una pesantezza nell'aria. Questi sono segni di un'unzione. Di solito tali manifestazioni segnalano la presenza dello Spirito Santo. Possono essere i primi segni della sua venuta per agire in lui. Impara a riconoscerli bene e chiedi al richiedente ciò che sta vivendo. Qualunque cosa accada, incoraggialo ad aprire il suo cuore pienamente davanti a Dio. Poi invita lo Spirito Santo a venire e riversare la sua vitalità nel richiedente. Prega semplicemente: più di te, Signore, di più della tua potenza, di più della tua grazia, di più. Non dimenticare che non si ricercano mai le manifestazioni. Piuttosto si cerca la presenza dello Spirito Santo che agisce e che guarisce potentemente. 11. Senza alcuna manifestazione. Ricordiamo che in ogni tempo l'opera dello Spirito Santo riguarda molto più l'interno che l'esterno della persona. Prima di tutto tocca il suo cuore. Molto spesso la preghiera porta la potenza di guarigione del Signore senza che si verifichino manifestazioni. In una grande libertà di cuore e maturità cristiana, attraverso la fede, accogliamo la grazia di Dio all'opera e ringraziamo Dio nello stesso modo nel momento in cui dovessero verificarsi delle manifestazioni. Poiché, dice 1 Giovanni 5:14-15, e questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, Egli ci ascolta, e se sappiamo che ci ascolta in tutto quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già da Lui quanto abbiamo chiesto.